Allora, buonasera e benvenuti a tutti gli esseri umani presenti a questa iniziativa, diciamo, a questa cosa. Fondatore e figlio dell'universo. Entra sempre nel bagno delle donne perché c'è scritto Signore. È ciò che si legge a proposito di Dio sulla sua pagina Facebook, Instagram e quant'altro. La pagina di Alessandro Paolucci, alias appunto Dio. Con questo nickname, infatti, giocando su satira ed empirismo, si è conquistato la fiducia di centinaia di migliaia di utenti, diventando un punto di riferimento sui social per giovani e meno giovani. Alessandro Paolucci, io, nasce a Foligno, non a caso definito universalmente il centro del mondo. Traduco per i non umbri, il centro del mondo. E dove poteva nascere Dio se non nel centro del mondo? Godi di un'infanzia felice ed altrettanto felicemente si laurea poi all'Università di Perugia. Avrebbe voluto dedicarsi all'insegnamento, ma evidentemente, là dove si può ciò che si vuole, aveva altri progetti per lui. Un rottame di computer, una laurea inutile, un futuro inesistente, un'ansia smodata e un'inguaribile dipendenza dal casseggio online diventano gli ingredienti per divenire un grande influencer e decollare alla conquista del successo in una tempesta di interazioni a dopamina. Si trova invischiato allora in un gioco frenetico in cui bisogna essere disposti a rischiare tutto, far variare la madre, a misurarsi con angeli, demoni e gattini. Entra così bene nella parte che scrive Cercati Dio anche senza esperienza, suo primo romanzo, vagamente autobiografico e descrittivo del mondo di social. Poi scopre che i filosofi, alcuni almeno, facevano uso di sostanze e intuisce che se Platone è stato influenzato da un viaggio psichedelico e a sua volta ha influenzato tutta la filosofia, possiamo azzardare che tutta la filosofia appunto risenta dell'influenza del viaggio psichedelico originario, diciamo così, primigenio. Nel suo libro Storia sempre presente della filosofia si parla di tutto questo. Poi non pago esplora anche il mondo della scienza, dove molti scienziati hanno studiato e prodotto o scoperto varie sostanze psicotrope e pubblica il suo secondo libro, Storia super presente della scienza. Intuendo il rischio che la collana Storia stupefacente di sarebbe potuta diventare un tormentone infinito, ha serenamente annunciato che oltre a ristampare con aggiunte le sue prime fatiche, si dimetterà a scrivere un ulteriore lavoro, Storia stupefacente delle religioni. Noi aspettiamo in trepida attesa l'uscita di questo suo ulteriore libro, per ora solo abbozzato, un po' come se fosse una specie di messia laico per noi atei impenitenti. Adesso io mi taccio, conscio del fatto che se non ho detto troppe stupidaggini fino adesso, se continuassi correrei questo rischio. E quindi è con immenso piacere che rubo la parola ai sacerdoti, dando la parola appunto a Dio, e dico parola di Dio.
No, no, stavo per dire la formuletta che ho imparato a messa da piccolo, che forse anche voi, non so se ci andavate, ma mi sono trattenuto, è andata bene. No, grazie della presentazione, non ambivo a tanto. E, tra l'altro, ripensando a Foligno, no, tempo fa andavo a trovare i miei genitori. Sono passato davanti alla chiesa, non so se la conoscete, la chiesa cubica, quella fatta dall'architetto Fuxas, anche lì un po' di polemiche che non mancano mai, il costo, il fatto che il riscaldamento funziona male, vabbè, e anche l'impatto di un cubo di cemento armato gigante in un quartiere che non c'entra assolutamente nulla. Vabbè. E niente, era una domenica mattina, andavo a pranzo da mamma, orario messa, quella chiesa lì è piena, ma di giovani pure, che non me l'aspettavo, cioè noi siamo qua che ci parliamo sempre nella la nostra bolla, no? E poi vai vai lì e vedi che di giovani che vanno a messa, che ce ne sono tanti, dico, ah, ma allora ancora funziona, vedi, che nel senso una parte di me, no, è un po' sconvolta, l'altra parte di me è felice, almeno posso continuare a fare Dio, funziona. Vabbè, a parte le burle, sì, no, grazie per la presentazione, i libri e tutto il resto. Io avevo pensato, no, quando mi avevi invitato in questa, come vogliamo chiamarlo, incontro, riunione, chiacchierata, a tutto, insomma, vedere nelle vite di questi scienziati che ho preso così in esame, in osservazione per il libro della storia stupefacente della scienza, è bello, insomma, gli aneddoti e la storia e tutto il resto, è bello, è interessante, ma la cosa interessante è vedere come, nel senso, il procedere della scoperta scientifica poi incontra i suoi ostacoli, e questi ostacoli sono quelli che in teoria dovrebbero, no, favorirla la scoperta scientifica, nel senso, perché ostacolare? Se stanno scoprendo co cose nuove, no, non rompete le scatole, no? E invece no, perché è sempre una questione di tradizioni e di abitudini, di istituti di sapere, università, insomma, chi detiene il potere della conoscenza, che vuole che le cose si facciano in un certo modo, favorendo qualcuno invece che qualcun altro, alla fine è politica anche lì, insomma. E quindi è bello, cioè, è bello, è triste a volte, però è interessante vedere, no, come avvengono le scoperte, e che percorso strano incontrano. È emblematico ovviamente il caso di Darwin, che, insomma, ricordiamo, si celebra il Darwin Day, ma, insomma, possiamo considerarlo talmente importante che si dovrebbe celebrare il mese di Darwin, no? Oppure, non so, fare un periodo. Lui, se non ricordo male, è nato il 12 febbraio, è morto il 19 aprile. Si fanno due mesi di Darwin, da 12 a 19 aprile, e ce l'abbiamo così. No, lui è, dicevo, emblematico per, insomma, una scoperta che lui non avrebbe mai immaginato di fare, neanche quando era giovane, quando era studente, insomma, non ambiva, no, a sconvolgere il mondo così tanto. E quando poi è venuta fuori, con tutto, insomma, il carico di studio che lui ci aveva fatto dietro, lui sarà il primo a bozzare la teoria dell'evoluzione e pubblicare il libro L'origine delle specie. Sono passati 16 anni di lavoro continuo, di revisione, di perfezionamento, perché voleva essere sicuro, dice, sto facendo una cosa che mi sembra di capire che sta diventando un po' più grossa di come la pensavo io, allora devo assolutamente farla bene. E sarebbe andato avanti ad aspettare ancora un po' se non ci fosse stato un suo collega che stava per pu pu a pubblicare la stessa scoperta, e allora ha detto, dai, dopo 16 anni, dai, ho aspettato abbastanza, facciamo il tuo libro. E poi anche lì, mille ostacoli e mille cose, tutta la società, possiamo dire, il mondo conservatore, che non voleva assolutamente accettare questa teoria che spazzava via, no, il finalismo, tutti, insomma, il creazionismo, il fatto che sulla Terra le cose sono andate secondo un ordine provvidenziale, e invece no, sembra proprio che non siano andate così. E ci hanno messo tanto ad accettare questa cosa. Ancora oggi in America, insomma, c'è fior di università e professori e politici che rifiutano completamente la teoria. Quando andavo all'università io mi veniva un po' da ridere, perché c'era questa c'erano i neocon, e portavano avanti questa cosa che sì, all'università si deve ovviamente insegnare il sapere scientifico, eccetera, però si deve dare uguale peso, no, al insomma, alla teoria creazionista. Quindi i professori, quando nominano Darwin, devono no, nominare anche, insomma, le teorie rivali per così una par condicio universitaria, che insomma, è un po' una forzatura e faceva abbastanza ridere. Questa cosa fortunatamente ha fatto nascere quella religione parodistica che è il pastafarianesimo, che non so se conoscete la storia, immagino di sì, quindi insomma almeno a qualcosa si è servita, ci ha fatto ridere. Dicevo sì, gli scienziati, Darwin è un caso emblematico, adesso se non vi annoio troppo volevo anche un po' riassumere il suo viaggio, le sue scoperte, ma io cercando per altri scienziati, no, legati alle droghe, alle sostanze, ho trovato un po' le stesse cose, cioè nel senso uno che parte, vuole fare. Vuole studiare, scoprire, animato da tanti buoni ideali, e poi si ritrova contro delle cose abbastanza terra-terra, il potere, così il conformismo, l'irrazionalismo anche, che arrivano dagli istituti che invece dovrebbero promuovere il sapere e l'apertura, no, eccetera, eccetera. Potrei andare in ordine cronologico, Darwin me lo lascio per ultimo, però aspetta, così facendo non è ordine cronologico, vabbè dai, vado nell'ordine mio. Allora, cioè, prima di Darwin vi volevo parlare di questo che era, c'ha un nome assurdo che non me lo ricordo mai completo, il nome è Paracelso, ma il suo nome completo, adesso me lo vado un attimo a cercare, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, era uno svizzero, svizzero che è tedesco, insomma, ma lui è stato sempre un vagabondo. È vissuto tra 400 e 500, è morto abbastanza presto, è morto a 44 anni, se non ricordo male, perché insomma un po' era un gran beone, un alcolizzato, ma di quelli importanti. E poi lavorava sempre in un suo laboratorio mezzo strano, magico, alchemico, con delle sostanze strane, e cercava le origini delle le forze vitali, insomma tutta una serie di robe più da stregone che da scienziato. Eppure quest'uomo è quello che ha dato una spinta pazzesca alla chimica, alla farmacologia, a tutta una serie di cose che sono diventate dopo di lui molto scientifiche. Lui aveva viaggiato molto, girato per tutta l'Europa per studiare medicina, voleva diventare un bravo medico. Gli interessava molto il sapere alchemico, cioè quella che era la chimica del Cinquecento. Perché diceva, se capiamo come funziona la materia, i metalli, le sostanze di tutti i tipi, quel sapere lì può servire per curare le persone. Perché comunque, insomma, il modo in cui funzionano le persone è lo stesso modo in cui funziona la natura, gli animali e la vita in generale. Insomma, non è che sono due mondi diversi. Possiamo fare una distinzione di anima e di spirito, ma il corpo è il corpo per tutti, e quindi con le forze naturali si può curare il corpo, che a noi sembra, no, una roba di una banalità sconcertante, ma all'epoca non era così. Lui addirittura a un certo punto è diventato famoso per questa roba, disse, no, non esistono le sostanze che fanno male e che fanno bene, esistono quelle che insomma, fanno tutte più o meno male e bene, è la dose che rende la sostanza un veleno oppure una medicina. E anche qui, nel senso, noi sappiamo che è così, un'aspirina può farmi passare una malattia, una scatola di aspirine, se la prendo tutta insieme, sto male, cioè mi intossica, mi fa male. All'epoca non c'erano arrivati, ci voleva lui. Il fatto è che lui però era appunto un beone alcolizzato, scontroso, era molto scontroso quando doveva difendere le sue le sue tesi, insomma, litigava con tutti e quindi girava di città in città cercando di studiare medicina, di andare anche a un certo punto all'università a insegnare, perché insomma ormai stava diventando bravo, però litigava con tutti, lo cacciavano via e doveva andare in un'altra città. È stato il suo destino per tutta la vita, perché lui aveva una fissazione, cioè lui aveva capito che Avicenna, Galeno, Ippocrate, i grandi santi della medicina erano superati, non avevano capito niente. A tempo loro avevano fatto grandi cose, ma ormai, insomma, era passato un sacco di tempo, bisognava andare avanti. Per le università del 500 questo era assolutamente inconcepibile, cioè dice no, non possono essere superati perché hanno capito tutto loro, possiamo dire che per fare carriera era, insomma, facevi carriera se conoscevi bene Ippocrate, Galeno, Avicenna, eccetera, e quindi, insomma, cioè, un cane che si morde la coda, cioè non puoi rinnegare i grandi maestri dopo che grandi carriere sono state costruite sui grandi maestri. Però Paracelso diceva no, a me non me ne importa niente delle vostre carriere, insomma, qui hanno sbagliato, qui non hanno capito, quindi non, insomma, portava evidenze sul fatto che andavano superati e non c'era verso di farglieli superare. A un certo punto arriva all'università di oddio, no, no, Norimberga, mi sembra, cioè, ah no, no, a Norimberga sembra una storia moderna perché ricorda molto una roba che era capitata a Piero Angela. Cioè, lui si ritrova contro una potente lobby che vendeva una cura fake, praticamente legno di guaiaco, un legno brasiliano. In Germania nel 500 lo vendevano per curare la sifilide. La sifilide è una malattia, insomma, venerea di origine batterica, e quindi, insomma, oggi con gli antibiotici la possiamo curare, ma finché non sono stati inventati gli antibiotici era molto molto difficile curarla, era anche mortale nel 500, figuratevi. Questi qua, questa lobby potente tedesca che erano i Fugger, vendevano questo legno come rimedio miracoloso, che era una truffa però. Paracelso, che non sapeva farsi gli affari suoi, trovò questo business, si mise contro questo business e lo cacciarono anche da lì con addirittura un'ingiunzione che lui non poteva pubblicare libri. E qui nacque appunto il nome Paracelso, che era uno pseudonimo, perché lui si chiamava Teofrasto, e allora dice: dai, per pubblicare libri devo usare un altro nome, se no mi censurano. Insomma, vagabondò ancora un po', poi morì a 44 anni con delle, diciamo, sembra intossicato dalle esalazioni del suo laboratorio, altri dicono che gli hanno dato una botta in testa, non si è mai capito bene, avevano ritrovato il suo corpo con il cranio rotto, ma insomma sembra che il cranio era stato rotto dopo che era morto e che stava, insomma, nella bara. Fatto sta che lui era questo medico eccezionale, che curava i pazienti anche gratis perché non sopportavano le speculazioni nella medicina, chi se ne approfittava, e quindi i sapienti delle università lo odiavano a morte. C'era una censura terribile su di lui, i suoi discepoli se la sono passata malissimo, ma il popolo lo amava perché se lo ricordavano come un guaritore miracoloso. E vi dico un aneddoto per farvi capire che tipo era, che ce lo riporta il suo assistente che si chiamava Oporinus. Poi diventerà un professore universitario anche lui, ma diciamo da quando era un po' più giovane, ha fatto da assistente, da stagista, insomma, a Paracelso, e dice: il maestro era un alcolizzato, beveva tantissimo, l'ha lasciato scritto in una lettera che stava mandando a qualcuno che sperava che si sarebbe fatto gli affari suoi, e invece no, ha divulgato questa lettera, meno male, così noi oggi ce l'abbiamo, però, dice, il maestro era alcolizzato, beveva sempre a tutte le ore del giorno, e a volte poi di sera, dopo che aveva lavorato e fatto le sue cose, trafficato il laboratorio, usciva, andava nelle osterie, beveva, si ubriacava ancora di più, tornava a casa, boh, a mezzanotte, no, a notte fonda, si buttava sul letto ancora vestito, poi verso metà notte si svegliava all'improvviso, cominciava a sbraitare, tirava fuori la spada, agitava in giro, dice, io che dormivo in casa sua in quei momenti ero terrorizzato, non sapevo che poteva fare questo passo pericoloso, e poi niente, tornava a dormire, il giorno dopo si rimetteva a lavorare. Mi chiamava perché dovevo scrivere, no, le cose che mi dettava, eccetera, e mi dettava delle cose meravigliose, geniali, di una lucidità incredibile, eppure era completamente ubriaco. Dice, io non ho mai visto uno lavorare così, nel senso così male, e dire cose così geniali al tempo stesso. Quindi era, insomma, un genio incompreso, che si è ritrovato, cioè, pur avendo indicato, no, la strada giusta per la chimica, per la medicina, la farmacologia, un sacco di cose, non lo prendeva in considerazione nessuno, un po' per il suo caratteraccio e un po' perché si era messo contro le autorità. Questo mi ricorda molto uno che avevo studiato all'università, lo infilavano in tutti gli esami che avevano a che fare con la scienza, un epistemologo moderno, morto qualche anno fa, credo, Thomas Kuhn, aveva scritto questo libro che era la struttura delle rivoluzioni scientifiche. E Kuhn diceva, nel senso, la citazione esatta non me la ricordo più, ma il punto era, la scienza a volte va avanti, nel senso può andare avanti solo quando una certa tradizione scientifica finisce, cioè ci vuole una rottura tra il vecchio paradigma scientifico, il vecchio modo di fare, di pensare, di interpretare i fenomeni e il nuovo. È inevitabile che il nuovo lo portano i giovani, il vecchio lo detengono i vecchi che hanno le cattedre, che hanno il potere, no? Che comandano loro, finché non muore il vecchio, la scienza non va avanti, perché le cose si continuano a fare come vogliono gli altri. E quindi, insomma, per far andare avanti la scienza ci vuole la morte. È bellissima questa cosa, lasciamo stare. E Paracelso, insomma, assolutamente, lui è stato punito in vita, si è ritrovato tutti contro, poi con molta pazienza nei secoli si sono accorti che, insomma, lui ci aveva visto giusto, e se la chimica, se lo studio degli elementi e della natura da un certo punto di vista ha preso una certa piega, lo si deve anche a lui, che però appunto all'epoca non è stato compreso. Facciamo un salto in avanti, un altro chimico svizzero, anche lui, di circa 400 anni dopo, è stato quello che ha scoperto l'LSD e non solo. Lui, insomma, ha fatto tutta una serie di scoperte legate a sostanze psichedeliche, eccetera. Cercava droghe, lui non cercava droghe, lui voleva capire come funzionavano certe cose. Era un chimico che era molto curioso, i chimici vedono, no, il mondo come molecole, legami e cose varie, e lui era stupito, appunto, di come fa il mondo ad essere fatto così, come fa a funzionare in questo modo. Lui si era specializzato studiando la chitina, si chiamava, non ho detto il nome, Albert Hofmann, siamo inizio XX secolo, e lui la sua tesi di dottorato la fa sulla chitina, che è la sostanza di cui sono fatti i gusci degli insetti, dei crostacei, le ali degli insetti, non so, le chele dello scorpione, cose così, che è un materiale che, nel senso, no, al tatto, alla vista, noi può anche sembrare plastica, però non è plastica, è diverso, è leggero, è resistente, è versatile, è flessibile, è fantastico, cioè, com, com, come fa a esistere a livello naturale, come parte del corpo di questi insetti, crostacei, un materiale così meraviglioso. E allora lui riesce a ricostruire la struttura chimica della chitina, insomma, un risultato importante, quindi si fa notare nell'ambiente scientifico e lo mettono a lavorare in un'azienda, la Sandoz, oggi è diventata Novartis, un big pharma di quelli importanti, insomma, un'aziendona farmaceutica gigante di quelle che hanno anche qualche responsabilità, diciamo, per non dire di peggio. All'epoca, insomma, prendono il giovane Albert Hofmann e gli dicono: tu che sei bravo a lavorare con i prodotti naturali, con le piante, con gli animaletti, con gli insetti, con la chimica organica di questa roba qui, vai, dice, ti faremo fare tante scoperte interessanti, e lui va. Lo mettono a studiare un fungo strano che si chiamava Ergot, che è la segale cornuta, insomma, ormai abbastanza famosa, cioè un parassita che cresce sulle graminacee, soprattutto sulla segale, un fungo che intossica la segale e rende appunto la farina che si ricava da questa segale, poco sa salutare, si vede perché dalle spighe di segale spuntano su come delle piccole corna dei denti neri, e quelli lì sono, insomma, il funghetto. Ora, non so con quali esperimenti, con quale roba, ma la medicina popolare aveva già capito che insomma, se mangi quella roba lì ti può fare male, ti può dare il mal di testa, magari vedi un po' di cose strane, non si sa bene che effetto li fa, però se hai una emorragia, perdi sangue, c'hai un qualche problema, la perdita di sangue passa. Infatti lo facevano prendere alle donne che partorivano, che sai quando, insomma, durante il parto, se ti viene una brutta emorragia può essere mortale, quello lì faceva passare le emorragie, lo consigliavano alle partorienti. Peccato che in quello stato lì è tossico, fa malissimo, ma insomma, no, meglio un'intossicazione di una emorragia. Mettono Hoffman a lavorare su questo funghetto e lui tira fuori un sacco di principi attivi e composti interessanti per produrre farmaci, perché lo scopo era quello, trovare farmaci che agissero sulla circolazione del sangue. Ora, lavorando su questa roba, uno dei composti che mette insieme lavorando con l'Ergot, lui segnava tutto in provette con il numero progressivo e il nome, la sigla di quello che stava facendo, la numero 25 si chiamava LSD, cioè in tedesco era dietilamide dell'acido lisergico. Non sapeva cosa poteva servire, era un prodotto completamente sperimentale, si trattava di iniettarlo alle cavie, se povere cavie, insomma, devono essere passate di tutti i colori, e vedere che effetto faceva. Alle cavie non fa nessun effetto, dice no, niente di interessante, lo mette da parte, passano un po' di anni, dopo qualche anno torna sopra perché dice adesso che sono un po' più esperto di questa roba, magari, no, scopro qualcosa di nuovo su questo Ergot. Mentre torna a lavorare con l'LSD 25, insomma, di quella sua provetta, deve essersi sporcato le mani, non si sa bene cosa ha fatto, insomma, si intossica da solo e scopre che l'LSD, che fino a quel momento nessuno l'aveva ancora capito, ha una potenza allucinogena incredibile, cioè, molto più degli allucinogeni che erano già conosciuti all'epoca, come la mescalina. All'epoca pensavo, dice, beh, la mescalina è bella potente, eh. Bisogna andarci piano, con l'LSD bisogna andarci, no, non piano, pianissimo, perché mentre con la mescalina, insomma, lavora nell'ordine dei milligrammi, con l'LSD si lavora nell'ordine dei microgrammi, 1000 volte di meno, cioè è talmente forte che devi proprio prenderne una quantità minuscola, perché sennò è troppo, cioè, nel senso, noi un milligrammo di un prodotto qualunque non ci fa assolutamente niente, cioè è troppo poco. Un milligrammo di LSD è tantissimo, è troppo. E quindi lui, insomma, capisce che questa roba ha un potere allucinogeno. Dopo un primo così involontario esperimento, torna in laboratorio e dice: oggi ci voglio vedere chiaro. Prende un quarto di milligrammo, che in teoria sarebbe pochissimo, ma per LSD è comunque tanto. Di LSD la scioglie in una piccola quantità di acqua. Per sicurezza dice alla sua assistente, che si chiamava Susan Ramstein, una ragazza di 22 anni che stava facendo la stagista alla Sandoz, siamo nel 1943, dice: senti, io ho intenzione di fare questo esperimento oggi, insomma, alla caglia sono io, non ti spaventare, che tanto, insomma, è roba che ci sto già lavorando da un po', ne prendo un goccetto, una quantità minuscola, no, e non farà assolutamente niente, però se mi sento male, dammi una mano tu, e non dirlo a nessuno, perché di questo esperimento lo sappiamo io, te e basta. E lei, cioè, voi immaginate, no, una ragazza che lavora in una grande azienda chimica e farmaceutica, che il suo superiore le dice una cosa così, dice: che fai? Speri che vada a tutto bene. Ovviamente non va a tutto bene. Hoffman si sente male, chiede di tornare a casa e lei lo accompagna, solo che stavano in bicicletta e si fanno il viaggio fino a casa con lui strappato di LSD in bicicletta. E questo giorno, che era il 19 aprile, oggi si celebra ancora come Bicycle Day, e lì, insomma, scopre tutta la potenza incredibile dell'LSD. Cosa accade dopo? Hoffman si muoveva in un ambito assolutamente scientifico e medico e farmaceutico, cioè: adesso ho scoperto una sostanza esageratamente potente, vediamo di capire come utilizzarla, come, insomma, no, fargli renderla utile. E tutta questa potenza non va sprecata, perché, insomma, può servire a curare chissà quanta roba. È potentissima, è fortissima, ti fa fare questo viaggio interiore che non sappiamo ancora a cosa può servire, e dobbiamo studiare, capire, vedere. Lui era molto ottimista, perché era una persona seria, in questo senso, no? Uno scienziato, ma il mondo, insomma, società poi degli anni seguenti, degli anni 50, degli anni 60, insomma, si scatena completamente intorno a questa roba, alle sostanze psichedeliche, così, prima con la mescalina, poi con l'LSD, parte una diffusione proprio incontrollata, perché se ne capivi, diciamo, abbastanza di chimica, nel tuo laboratorio, con un po' di segale cornuta potevi produrre LSD. Quindi, insomma, cominciano a nascere in giro, no, un po' di così laboratori dove si inventavano sta roba, inventavano, la producevano e la vendevano pure. Insomma, parte un po' di business di questo tipo. Contemporaneamente in America comincia a montare il problema, siamo negli anni 60, della guerra in Vietnam e la controcultura, e tutto quel mondo i pacifisti, figli dei fiori, eccetera, eccetera, sposano molto questa sostanza, questo LSD, perché, diciamo, l'effetto il trip è che ti fa proprio sentire una sorta di condivisione, di connessione con il mondo, che appunto il grande sogno hippie, insomma, di una comunità mondiale pacifica, empatica, dove un po' tutti si vogliono bene, sogno che ovviamente non si realizza mai. E l'LSD prende una piega politica, quindi è sempre la politica contraria, cioè, insomma, il potere conservatore, Nixon in particolare, vieta tutto dall'alto, diventa un prodotto illegale, criminale, e neanche i laboratori riescono a lavorarci più. E Hoffman, che non voleva essere assolutamente questo, insomma, diventa lo stregone che aveva scoperto questo potere terribile e pericoloso, e quindi fa una fatica pazzesca a portare avanti la sua ricerca, e lui e ci prova a dire: ma io sono solamente un chimico, cioè non volevo fare niente di tutto questo, sto studiando come funziona il mondo, ma che volete da me? C'era una volta, ha raccontato lui, era andato nel 77, mi sembra, una conferenza in California, assolutamente, cioè, quasi anonima, tra chimici e basta, erano professori di chimica che si incontravano all'università e parlavano di chimica. Si viene a sapere che in questa conferenza c'è anche Hoffman, arrivano tipo migliaia di suoi fan, hippie, figli dei fiori, giovani, insomma tutti scatenati, perché lì c'era Hoffman, l'aula magna dell'università si riempie, sembra lo stadio, quindi un disastro, non si riesce a fare nulla, prende la parola Hoffman, cerca di calmarli, dice: ma scusate, ma chi deve pensare che siete venuti a sentire? Io sono un chimico, sono venuto a parlare di chimica, non pensate che vi dico qualcosa di rivoluzionario. Quindi lui, insomma, si doveva sbattersi in questo ruolo che non era, non voleva essere lo stregone rivoluzionario, ma in qualche modo è diventato questo. Quindi la ricerca scientifica è stata tremendamente penalizzata da tutto questo. Adesso, per non farla troppo lunga, sembra che stanno cercando di liberalizzare un po' la ricerca sugli psichedelici, soprattutto sull'LSD, ma insomma Hoffman nel frattempo è invecchiato, è diventato centenario e è morto nel 2008, e insomma ci è voluto tanto, ma tanto tempo per arrivare proprio forse una ventata di apertura in questo senso, cioè quella roba lì non è nata come droga per divertirsi, è nata come un farmaco che va studiato e conosciuto meglio, quindi insomma, smettiamola di vietarlo a prescindere, studiamolo meglio. Facciamo le persone serie come Hoffman sperava che si facesse. Quindi insomma anche qui c'è, i percorsi della la scienza si intrecciano con la società, con le tradizioni, con le guerre. Per esempio, chi si sarebbe mai immaginato che una sostanza che si tirava fuori da un parassita della segale avrebbe fatto parte del manifesto di valori di quello che era un gruppo politico, se vogliamo. Il fatto è che insomma, nelle società umane le cose si complicano tantissimo e accade veramente lì l'inaspettato, e la ricerca scientifica, che vuole essere un lavoro semplicemente serio, anche no, noioso e rigoroso, deve scontrarsi con tutte queste cose che con la scienza non c'entrano niente. E veniamo a Darwin. Darwin con le droghe, con le sostanze non c'entra nulla. Vorrei ribadirlo. Ho cercato se per caso c'entrava un qualcosa, ma era anche lui un inglese, una persona troppo seria. Avrebbe avuto un po' di birra, forse, boh, no, non lo so, ma insomma non ci interessa. Darwin, io, nel senso, è be bellissimo raccontarlo in questo contesto, perché Darwin da giovane avrebbe do dovuto fare il prete, perché lui prova a studiare medicina, perché suo padre era un medico e voleva avviarlo agli studi di medicina, ma Darwin scopre che non sopporta la vista del sangue, le ossa, le budella, cose del genere, dice: no, io sta roba assolutamente no. Il padre rimane profondamente deluso da questo figlio che non vuole seguire la tradizione di famiglia, e allora lo manda a studiare teologia naturale a Cambridge. Cos'è la teologia naturale? Lo studio di Dio non a partire dalla metafisica, non insomma, diciamo gli studi quelli più astratti, ma lo studio di Dio a partire dal creato, praticamente, dalle cose che esistono, perché dalla perfezione della natura è possibile risalire all'opera del creatore. Almeno all'epoca funzionava così, ci insegnava questo. E il ragionamento del padre di Darwin era proprio, diceva: ma a te piace, no? La natura, gli animali e le piante, gli insetti e queste cose, ti piace quello? Non sei buono a fare niente perché abbiamo visto che la medicina, le cose serie dal suo punto di vista non fanno per te, allora vai a studiare sta roba, così farai il prete e tanti saluti. E Darwin, boh, insomma, un po' era giovane, non è che poteva dire di no tanto facilmente a papà, insomma, nelle famiglie come erano una volta, quindi accetta, e poi gli capita l'occasione della vita, dopo un qualche anno che l'università andava un po' a rilento, e lui non capiva cosa voleva fare da grande, cosa gli, boh, dicevo, come faccio a far diventare un mestiere sta roba che mi piace, il mio interesse per la natura, per il mondo, eccetera. A un certo punto gli capita questa occasione, cioè un capitano di una nave inglese, un brigantino che chiamava Beagle, doveva partire per un grande viaggio, partendo dall'Inghilterra, verso il Sud America, una navigazione proprio lunghissima, fare proprio il giro del mondo praticamente. Doveva essere un viaggio di 2 anni e mezzo. 3 anni, alla fine saranno 5 anni perché andranno a sorgere un po' di cose, durerà un po' di più, e niente, cercava uno che gli facesse compagnia durante il viaggio, perché questi viaggi erano lunghissimi, avevano uno scopo insomma abbastanza tecnico e noioso, cioè erano scopi praticamente strategici, cioè doveva andare a disegnare delle mappe molto molto precise, più precise possibile delle coste del Sud America, trovare punti strategici in cui installare un porto, una guarnigione, una roba per, come dire, presidiare il territorio e tenere d'occhio anche le attività dei nemici della corona inglese, insomma. Quindi proprio studi strategici, spionaggio potremmo dire. E questo viaggio era lunghissimo, il capitano aveva una ossessione per la solitudine che si prova durante il viaggio e ti porta a diventare, insomma, triste e depresso, ad avere anche tendenze suicide, e quindi dice, voglio una compagnia, insomma, interessante, una persona colta che venga con me, insomma, no, con cui posso parlare durante il viaggio, magari mi aiuta con il lavoro, magari no, non importa. Mi serve un compagno di viaggio di un certo spessore. Lui era pagato bene per questo lavoro dalla Marina inglese, quindi insomma c'era la possibilità di far arrivare a bordo un altro così. E Darwin dice, oh, bellissima questa cosa, ci voglio andare io a fare questo viaggio lunghissimo in giro per il mondo, in Sud America. Il padre di Darwin non vuole assolutamente, dice no, tu finisci di studiare le tue cose e vai a fare il prete, non rompere le scatole, ma che cavolo vuoi? Lo zio di Darwin, cioè, aveva un po' più sensibilità in questo senso, insomma, parla con il padre, lo convince dice dai, sto ragazzo mandalo a fare questo viaggio, se no insomma no, gli stai tarpando le ali, fidati che torna diverso, non ci rimetterai una lira, lo pago io il viaggio, non ti preoccupare, insomma Darwin parte per fare compagnia a suo capitano, e poi scopriranno che non si sopportavano a vicenda, perché Darwin era un po' insomma un liberale, cresciuto da un nonno molto liberale, con delle idee, per esempio era contro la schiavitù, cioè, insomma, il capitano invece, il capitano Fitzroy, era assolutamente un conservatore di ferro durissimo, era d'accordo con la schiavitù che era, no? Il giusto ordine naturale delle cose, e ovviamente super credente, eccetera, eccetera, e quindi discuteranno tantissimo durante il viaggio, litigheranno pure, in qualche modo, come dire, come compagno di viaggio è stato interessante sicuramente, non si sono annoiati a vicenda, questo sì. E in questo lunghissimo viaggio Darwin ne approfitta e studia tutti gli animali, le piante, gli uccelli, le tartarughe, i pesci, tutto quello che riesce a trovare, prende un sacco di appunti, non, non poteva fotografare, non poteva fare nulla, quindi scrive, prende appunti, era un fissato, lui ha lasciato non so quante migliaia di lettere che non hanno ancora finito di inventariarle, erano volumi e volumi solo le sue lettere. In questo viaggio di 5 anni, quindi insomma, si imbatte in una serie di cose che riguardavano gli animali e il fatto che praticamente sono come sapete, no? Le specie evidentemente in qualche modo cambiano. Gli animali una volta non erano come sono oggi, ma in base a che cosa cambiano? E all'inizio dei tempi antichissimi com'erano? Insomma, domande a cui ancora non si rispondeva. Però era nell'aria questa cosa, si cominciava a dire, ma sì, animali evidentemente cambiano, c'è un cambiamento in atto, dobbiamo capire come. Darwin è stato bravo perché ha messo insieme, diciamo, no, tutti gli indizi che si raccoglievano in questo campo e non li stava raccogliendo solo lui, anche altri, metteva insieme, insomma, tutto quello che portava a pensare a come funziona il cambiamento delle varie specie animali. Tipo lui si era accorto alle famose isole Galapagos, dove lui ha studiato soprattutto le tartarughe, però ha studiato anche gli uccelli. E lui ha scoperto che in 13 isole delle Galapagos c'erano 13 specie di uccelli diversi, e questo l'ha portato un attimo a pensare, ma vuoi vedere che stare su un'isola per un animale comporta una serie di adattamenti, di cambiamenti particolari, diversi dagli altri proprio perché stanno isolati. Lui poteva ragionare in questo senso perché era un geologo, cioè lui aveva fatto, insomma, era molto interessato alla geologia, a come funziona il pianeta, le eruzioni vulcaniche, i terremoti, cioè aveva le sue teorie anche in questo senso, ma soprattutto pensando da geologo, lui sapeva che la storia del pianeta è molto più antica di come insegnavano all'epoca. All'epoca c'era questa convinzione che, insomma, prendendo la Bibbia, facendo due calcoli, veniva fuori che il mondo era vecchio di 5.000 anni circa, 6.000 quasi, era stato creato nel 4.004 avanti Cristo, così. Ovviamente non è così, il mondo è vecchio di miliardi di anni e le specie animali di centinaia di milioni di anni, le cose sono cambiate tanto, cambierebbero tanto anche solo in 1 milione di anni, pensate in centinaia di milioni di anni. Quindi, e Darwin aveva la consapevolezza di questo, quindi lui quando vedeva, no, animali in un particolare contesto, in una particolare isola, magari cambiavano, pensavo, diceva, chissà quante centinaia di milioni di anni sono rimasti qui e cosa accade in centinaia di milioni di anni. E lui piano piano si avvicina alla verità. Finisce il viaggio, torna a casa e, come dicevo prima, passa 16 anni a rimettere insieme i suoi appunti, anzi più di 16 anni, perché il viaggio finisce nel 36, 1836. Lui per 5-6 anni sta chiuso in casa a scrivere, a rielaborare, a fare pubblica un qualcosa, ma fondamentalmente sta rimettendo insieme la grande mole di appunti di questo suo viaggio in Sud America. E nel 1842 capisce, cioè abbozza una prima teoria dell'evoluzione, in questo senso, cioè le specie cambiano in base a, adesso la semplifico molto, mutazioni casuali e adattamento ai cambiamenti dell'habitat, cioè in base a un certo habitat, alcune forme di vita dotate di certi caratteri sopravvivono e altre no. Se questi caratteri sono venuti fuori grazie a una mutazione che ha reso alcuni elementi di un branco diversi dagli altri e più adatti a sopravvivere in quel contesto, quelli sopravviveranno e faranno figli e gli altri no. E quindi, insomma, il cambiamento si porta avanti in questo modo. Era una roba semplice, lui capiva che non sarebbe stata facilmente accettata, perché insomma lo sappiamo bene oggi ormai, in questo modello di evoluzione non c'è nessun finalismo, non c'è nessuna provvidenza, addirittura lui non voleva usare la parola evoluzione, quando insomma verso gli ultimi anni ormai si parlava della sua teoria come evoluzione, il libro l'aveva nel libro cercava di usarla meno possibile questa parola, voleva parlare di cambiamento, perché dice no, evoluzione significa che in qualche modo nella natura, no, le forme di vita evolvono verso sempre la forma migliore, quindi c'è una traccia, un progresso, le cose vanno migliorando, e no, non è così, le cose cambiano e basta, mille cambiamenti, mille mutazioni, mille miliardi di cambiamenti e di evoluzioni che finiscono nel nulla spesso, cioè avviene una mutazione in un cucciolo, in un anatroccolo, in un pesce, e quello muore perché è una mutazione svantaggiosa, avviene un miliardo di volte così. Una di queste mutazioni magari è buona, ma buona in un certo contesto, in un certo ambiente, non è buona, migliore in generale, è migliore in quel contesto lì, quindi proprio zero finalismo, zero evoluzione, solo cambiamenti casuali delle forme di vita in un sistema, diciamo, che dopo milioni e milioni e milioni di anni arrivano a un certo punto. E lui abbozza questa cosa, mentre abbozza e perfeziona, riscrive, aggiunge e ragiona, perché si rende conto che sta diventando una cosa grossa e deve spiegarla bene, e lui è un perfezionista. Dopo 16 anni, 1858, un suo collega, Wallace, gli scrive una lettera e dice: oh Charles, ma sai che secondo me gli animali evolvono in base a questo, cioè gli dice la sua stessa teoria, però l'aveva pensata Wallace. Darwin si mette le mani nei capelli e dice: oddio, sono rovinato, ho aspettato troppo a pubblicare questo libro, adesso lo pubblica Wallace e mi ruba insomma il merito di questa scoperta. Fortunatamente Wallace era insomma una persona seria, anche lui, si mettono d'accordo e pubblicano insieme, nel senso ognuno il suo libro, ma dicendo: questa scoperta l'abbiamo fatta praticamente insomma contemporaneamente, sì, in simultanea, il merito è di entrambi. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Esce questo libro, L'origine delle specie, l'anno dopo, 1859, e qualche tempo dopo, diverso tempo dopo, mi sembra 12 anni, 1871, esce l'origine dell'uomo, cioè lo stesso discorso di adattamento, mutazioni casuali, eccetera, eccetera, come vale per gli animali, vale anche per l'Homo sapiens, che appunto sembra tanto essere insomma una qualche strana evoluzione di scimmie, o meglio, nel passato di certe scimmie e nel passato dell'Homo sapiens c'era, svariati milioni di anni fa, un parente in comune, un lontanissimo cugino, un trisauro, insomma, che era da cui poi per mutazioni diverse siamo venuti fuori noi. E questa teoria lui si rende conto, mentre la pubblica, dalle prime contestazioni che comincia a ricevere, dice: questa roba che, nel senso, io ho semplicemente messo insieme, no, unito i puntini di quello che si stava già cominciando a capire, che ho visto bene in tutte queste scoperte, in tutti questi viaggi, semplicemente osservando il mondo, no, non è che mi sono inventato le cose strane, ma è stata la ricerca più sconvolgente, più inaccettabile, proprio l'hanno accusato praticamente come se fosse l'anticristo. Fa morire il capitano, quello sulla la nave che l'aveva portato in giro per il mondo, che che li dicevano sempre, il capitano c'è rimasto malissimo quando ha visto il libro di Darwin, che dice tu hai sconvolto il mondo in cui credevo, e io con la mia nave che ho portato in giro a studiare, a prendere le prove di questa cosa che vorrei tanto non aver fatto, cioè ti ho dato una mano, io sono complice di questa cosa, così, di questa offesa all'ordine costituito che hai fatto. Darwin era una persona seria, è sempre stato molto paziente, non si è buttato nelle polemiche, ha sempre, no, cercato di spiegare tutto con molta pazienza, ma si rendeva conto che dice no, sta roba ci vorranno non i decenni, i secoli per farla accettare, perché insomma non è, va troppo contro tutto l'ordine costituito, senza volerne fare un manifesto di ateismo, però di fatto lo era, perché se alla base di tutto il meccanismo di cambiamento delle le specie c'è il caso insomma significa che Dio no, o non c'è o non gli interessa nulla di come cambiano le specie, di cosa accade sulla terra, eccetera eccetera, e soprattutto l'uomo non è stato creato direttamente, come dire, per scelta, non è un bambino che un grande padre ha voluto concepire, è un orfano, figlio del caso, della evoluzione delle scimmie, e questa cosa insomma era inaccettabile. Che Darwin non aveva bisogno di battagliare troppo, perché aveva un suo discepolo che aveva invece il gusto per le polemiche, che era Huxley, chiamato il mastino di Darwin, perché lui andava in tutti i convegni, in tutte le conferenze a difendere Darwin, e quindi insomma, quello battagliero era lui. Il bello è che intanto sono passati i decenni, sono passati i secoli, e che cosa abbiamo visto? Anche qui, molto semplicemente, molto tranquillamente, vengono fuori dagli studi di paleontologia, che effettivamente insomma, ormai abbiamo trovato tanti fossili e tante ossa di animali estinti, di come erano 50 milioni di anni fa, 100 milioni di anni fa, 500, roba antichissima, ma di ere veramente lontanissime, che quelle effettivamente, proprio letteralmente, sono prove, mentre no, uno sta a discutere sull'esistenza di Dio, eccetera, eccetera, senza prove, perché non ci sono, lì le prove ci sono, eppure il mondo, davanti alle prove, c'è una grossa fetta di umanità che dice, no, no, sta roba non è vera, non funziona così, c'hai le prove e non ci credi. C'è un'altra prova bellissima, questa la raccontava Odi Freddi, non mi ricordo dove, sono andato a studiarmela meglio perché è bellissima, cioè un'argomentazione che faceva anche Papa Ratzinger 150 anni dopo Darwin, ancora, cioè, pensate quanto tempo, no, ci vuole far digerire certe cose. Darwin, sì, Benedetto XVI diceva no, l'evoluzionismo rimane una teoria perché non è, nel senso, non è verificabile, perché i cambiamenti che possono avvenire all'interno di una specie richiedono troppo tempo, nel senso, per vedere quanto cambia la specie umana servirebbero milioni e milioni di anni, e noi non è che possiamo stare qui a guardare cosa accade milioni di anni, no? Non è possibile. E quindi, allora, nella università del Michigan, in America, già da diversi anni, stavano portando avanti un esperimento geniale, cioè fa ridere però è geniale, chiamato Long Term Evolution Experiment, cioè esperimento di evoluzione a lungo termine, sta andando avanti da 30 anni, è partito nel 1988, ancora in corso adesso, quindi sono 36 anni, sì. E Praticamente si basa sui, cioè non sulle forme di vita, su animali, su piante, ma sui batteri. C'è una coltura di batteri che cresce, 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 poi prendono un po' di questi batteri, li mettono in un'altra coltura e li fanno crescere, li riprendono e li mettono in un'altra ancora, quindi generazioni e generazioni di batteri tenuti sotto controllo. Si riproducono a un ritmo incredibile e quindi in 30 anni di generazioni di batteri che si riproducono è come se fossero passati milioni di anni per noi. In questo esperimento a lunghissimo termine, un giorno è accaduta non una ma due di quelle cose che appunto nella teoria dell'evoluzione sono le mutazioni casuali, quelle che cambiano tutto, cioè questi batteri sono immersi in una soluzione salina, ma non che se la mangiano, cioè è l'habitat dove possono vivere, cioè come il pianeta Terra per noi, no? Quindi non possono nu nutrirsi di quella soluzione salina, sarebbe come se noi mangiassimo i sassi, insomma. Per nutrire questi batteri ci mettevano giù un po' di zuccheri, un po' di glucosio per farli crescere e niente, e stavano a guardare. Un giorno una delle colture di questi batteri era completamente contaminata, era rovinata, bisognava buttare via tutto e questi scienziati si chiedono, cioè, ma com'è successa questa cosa? Stiamo sempre attenti a non contaminarle con niente, cosa è successo? Controllano meglio e non è che si era contaminata, c'era stata una mutazione casuale di quelle rare ma rarissime proprio, per cui questi batteri avevano cominciato a digerire la soluzione salina su cui si trovavano. Sarebbe come se noi appunto cominciassimo a mangiare i sassi, a digerire i sassi, incredibile. Controllano meglio e diciamo di queste mutazioni incredibili ne erano avvenute due, cioè era già partita questa mutazione un po' di tempo prima, ma con un genere recessivo, quindi non era estesa a tutta la popolazione di batteri, cioè c'era ma no, non era attiva praticamente. Poi, seconda mutazione incredibile, il genere recessivo diventa dominante, a quel punto si riproducono quelli con quella mutazione lì e cominciano a digerire il terreno su cui si trovavano. Due mutazioni super rare, rarissime, avvenute dopo, adesso non mi ricordo più, mi sembra verso la 30.000 o 35.000 generazioni di batteri, quindi proprio milioni di anni, grosso modo. E quindi insomma le mutazioni rare avvengono, insomma è stata tenuta traccia di questa qui, quindi insomma c'è, è possibile e quindi abbiamo questa prova con i batteri. I fossili come prove delle mutazioni che sono avvenute in passato ce n'è abbastanza, eppure appunto quella che è una semplice ricerca scientifica si scontra con le tradizioni, con i valori, con la religione, con il conservatorismo, e in questo caso proprio c'è voluto veramente tanto, proprio i decenni. Siamo oggi appunto, Darwin è morto nel 69, mi sembra, no, nell'82, che dico 69, 1882, quindi sono più di 150, no, poco meno di 150 anni, e siamo ancora qui, insomma, che c'è bisogno, ovviamente di passi in avanti ne sono stati fatti, si celebra il Darwin Day, a scuola si insegna questo, però insomma è emblematico che ci sia voluto così tanto, insomma. Io non ne sarei così sicuro che andassimo a chiedere per esempio a Trump, che tanto io comincerei a mettermi l'anima in pace, le elezioni le vince lui. Ragazzi, non c'è niente da fare, così. Se andassero a chiedere a Trump se sì, no, andrebbe insegnato l'evoluzionismo, creazionismo, temo che, insomma, di conoscere già la sua risposta, insomma. Il mondo funziona così e non so che ci possiamo fare, tranne appunto, insomma, parlarne e ricordare quanto sono assurdi a volte i percorsi che la conoscenza deve intraprendere, che in teoria dovrebbe essere tutto semplice e lineare. Scoperta questa cosa, dovremmo essere felici per questa scoperta, cioè, nel senso, felici in tutto il pianeta, abbiamo capito una grande cosa, no? E invece no, si parte per complicazioni assurde che ci portano a fare questo incontro, sperando, no, che andando avanti, anche se nel progresso Darwin, diciamo, a livello organico ci credeva poco, però in quello sociale ci credeva un po' di più, era un convinto antischiavista. Ogni volta che veniva abolita la schiavitù da qualche parte, festeggiava, e quindi, insomma, boh, se lui nel progresso sociale ci credeva, ci possiamo credere anche noi, boh, speriamo. L'ho fatta lunga?
Sei stato esaustivo, diciamo così. Una cosa che mi viene da dire è che finché diciamo, da queste chiacchierate viene fuori l'ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che non è la ricerca scientifica o la scienza che possano essere tenute sotto controllo, censurate, quanto l'applicazione delle scoperte scientifiche, delle invenzioni usate in chiave antiumanità, diciamo così, no? Per scopi bellici e cose del genere. E però mi è fatto anche venire in mente uno che definirlo un filosofo è grossa la questione, no, non uno scienziato, diciamo, ma Cavaretta, in un suo pezzo, quello che parla di Bonobo, no? I bonobo non conoscono la guerra, sono sessualmente appagati, non litigano mai con nessuno per questo motivo. Cercando a come si comportano loro, sembrerebbero loro l'evoluzione dell'uomo e non noi l'evoluzione dell'essere. È una cosa simpatica, non malissimo.
Vado, effettivamente è interessante, vorrei vedere se Darwin li conosceva i bonobo e cosa ne pensava, perché sicuramente li conoscevo, ma devo assolutamente cercare questa cosa.
E un'altra cosa che è simpatica è che sentire parlare in favore dell'evoluzione da Dio, dico, beh, insomma, per un atheo è una cosa interessante, se lo dice lui, no?